We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you.
Scusi lei,
chi c'è?
Dove va?
Perché?
Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'I, lei del mi, oh bella mora, da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì, e poi finita la partita, la vidi uscire di sfuggita con uno sul tram. Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due perché le ha segnato un gol, le ha segnato un gol diretto nella porta del mio cuore. Ed ho capito che c'è solo lei per me. Ed ho capito che c'è solo lei per me.
A me dispiace sfumarla. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra mitica sestante su queste note di Adriano Celentano, e buongiorno anche ai miei consueti compagni di avventura. Buongiorno Franco Iappelli,
buongiorno,
bentornato
buongiorno
tra noi, e buongiorno anche al nostro bolscevico Lacustre.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, di che cosa stiamo parlando stamattina e perché abbiamo messo questa canzoncina di Eravamo in 100.000 con di Adriano Celentano? Ovviamente io non me la ricordavo, ma mi è stato sottolineato molto candidamente che non ero ancora nata. Invece
dai
sì,
vecchi,
ero nata, sì, ma ero incapace di intendere e di volere. Eravamo nel 1968. Come sei caro, è tornato.
Più velenoso
lo scorpione, ha tirato fuori la punta dello scorpione,
cioè, incauda veneno.
Ecco appunto. Allora, perché abbiamo messo questa canzoncina, caro il mio Franco, visto che l'hai scelta tu stamattina? E allora ce la racconti tutta, raccontaci.
No.
Perché, di questa
perché parla di un derby, perché parla di un derby, Inter Milan, il classico derby milanese,
sì, certo,
che divide la città meneghina da sempre, eccetera, un po' come Roma Lazio a Roma, eccetera. E perché, ma soprattutto l'abbiamo messa per la parola derby, o per il concetto di derby, perché oggi i giornali parlano di un derby politico, però un derby tra la oramai dilagante Elish Lane e il coriaceo, e oserei dire anche lui molto dilagante, Giuseppe Conte, per la leadership, per il primato, per il maggiorascato, chiamiamolo così, dell'opposizione a Giorgia Meloni.
Sì.
Insomma, detto in termini, come si può dire, un po' pedestri, un po' popolareschi, devono scegliere, anzi stanno lottando per sapere, come dicono a Roma, chi è il meglio figo del bigonzo.
Sì.
E questo, questo, cara mia, lo ben sai tu che conosci.
Sì, ben so io, sai, ci vuol poco, perché poi in queste situazioni, questo derby che potrebbe non essere appassionante, però è in realtà un derby che invece dovrebbe appassionare, se non altro per un motivo, perché quello che verrà fuori, il vincitore che verrà fuori, sarà effettivamente il vero competitor di Giorgia Meloni, cioè quello che rappresenterà l'alternativa al governo di centrodestra. Il mio problema è che non vedo né Giorgia Meloni né tantomeno Giuseppe Conti atti alla bisogna, come si dice in queste occasioni.
Stavo pensando la stessa cosa.
Ecco, io non chiedo al bolscevico lacustre che cosa ne pensa, perché sennò non
va. Dai, lastura, dai lastura,
esatto, do la stura
a commenti che potrebbero essere irreferibili per radio.
Esatto, esattamente.
Cose.
Quindi non so se Giorgio vuole commentare, ma spero di no.
No, io spero di sì, spero di sì, spero.
Giorgio, dici la tua.
Mi piace l'acqua salata sulle ferite.
Esatto,
dai,
no, le ferite sono le mie, non so.
Ma sono le vostre. L'importante è che siano le vostre.
Ho già detto ieri e l'altro ieri cosa penso di questa gente, insomma.
No, non l'hai detto, cioè l'hai detto, ma non hai esplicitato.
Ti ho detto che Giorgia Meloni vincerà per assenza di avversari.
Sì, vabbè, perché
vince per scratch, come si dice a tennis.
Sì, vince per scratch, ma secondo me vince a porta vuota.
Sì, certo, non avrà l'avversario, perché
non avrà l'avversario. Esattamente.
Cioè, in realtà poi, come succede in tanti giochi, lei è una che vale 100 e questi sono due da 20, quindi non riusciranno manco se si mettono insieme a impensierirla, io credo, anche perché poi gli altri alleati chi dovrebbero essere, nemmeno chi sono, perché poi abbiamo visto come dalle elezioni in Sardegna a quelle in Abruzzo a quelle in Basilicata le carte si sono cambiate ancora una volta. Poi
sì,
quando succedono le cose che sono successe in Basilicata in questi giorni, ma la domanda retorica, di cosa stiamo parlando?
Allora,
di chi stiamo
qua
parlando?
Qui c'è ci sono dei retroscena sui giornali, di praticamente tutti i giornali di stamattina riportano questo simpatico siparietto che è avvenuto ieri alla Camera, dove Giorgia Meloni insieme al governo riferiva prima del Consiglio europeo, la stessa praticamente cosa che è successa al Senato, con la differenza che Salvini si è presentato, ha scambiato un po' di smancerie con la Meloni, quasi ad acquietare quelle voci che vogliono dei dissapori tra i due. Insomma, hanno fatto un bel teatrino, diciamolo. Mentre i due leader dell'opposizione erano assenti perché stavano nelle aule dei gruppi a limare i rispettivi discorsi successivi. Quello che però emerge con estrema chiarezza da tutto questo discorso è che tra Elish Lane e Giuseppe Conte esiste non un derby vero e proprio, esiste una guerra, diciamo, di sottofondo, una guerra sorda che porta necessariamente all'eliminazione fisica di uno dei due, cioè nel senso che solo uno potrà essere il portabandiera di questo, non campo largo, perché ormai porta anche sfiga di parlare di campo largo, ma di quella che sarà la prossima opposizione. E come dicevo prima, non vedo nessuno dei due atto alla bisogna. Allora, chi potrebbe essere il vero Questa la domanda è per Giorgio, il vero portabandiera del centrosinistra in questo momento. Noi ne abbiamo parlato ieri mettendo avanti il nome di Landini, perché potrebbe il segretario della CDL rappresentare quel elemento federatore che mette sostanzialmente a quieta gli animi di tutto questo popolo ribollente di centrosinistra che non trova un leader né una rappresentanza sostanziale in Parlamento in questo momento, con un PD sostanzialmente squalificato e un Movimento 5 Stelle dove emerge solo ed esclusivamente la figura carismatica, no, ma comunque ingombrante di Giuseppe Conte, che a questo punto si è intestato di tornare a Palazzo Chigi come trionfatore, con il Movimento 5 Stelle diciamo come base elettorale di riferimento e poi il PD di corollario. Non può funzionare così. Allora, Landini in questo momento non emerge da nessuna parte, però potrebbe effettivamente rappresentare il dopo, ma nel frattempo c'è un oggi, e un oggi che è rappresentato da un'opposizione che si vede sostanzialmente anche strappare dei personaggi come De Caro, di cui adesso parleremo, il sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, in questo momento finito nel mirino addirittura di Piantedosi e di una commissione che è fatta apposta per... è stata creata apposta per valutare le infiltrazioni mafiose all'interno dei comuni e che, a cui si chiede sostanzialmente un passo indietro perché il comune sarebbe infiltrato da elementi mafiosi. Una mossa che è stata letta a sinistra come il tentativo di far fuori De Caro, che è sicuramente un personaggio di calibro importante all'interno delle file del centro-sinistra, per rendere libero il comune di Bari e fare in modo che Giorgia Meloni o comunque il centrodestra ci possa mettere cappello. La mia analisi trova il vostro riscontro?
Io sì.
No, il mio è parziale, però. Il mio è parziale, nel senso che la tua analisi, come al solito, è giusta, appropriata.
È puntuale,
come si usa dire nei dibattiti televisivi, nei talk show.
No. Esatto.
Lei è stata puntualissima ed esaustiva. C'è però da riflettere su alcune circostanze che secondo me non sono marginali. Le circostanze marginali è che stiamo parlando per Giuseppi e per Eli di due corpi estranei. Cioè stiamo parlando di due, la Eli è stata eletta dall'opinione pubblica contro la volontà del partito, insomma,
che voleva Bonaccini.
Giuseppi è l'uomo che ha smantellato i 5 Stelle di Grillo e di Casaleggio, cioè è stato
lì è più complicato.
No, è più complicata, e poi c'è a livello di così di annotazione di costume. Stavo pensando che oramai si è detto senza offesa, la famosa coatta della Garbatella continua a dare punti uno dietro l'altro all'avvocato, diciamo, degli ambienti che contano e alla radica chic Schlein. Insomma, c'è qualcosa in questo meccanismo che non funziona. Tu stavi osservando Landini. Landini ha un seguito popolare, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché, se mi consenti, è un leader istintivo, però c'ha ancora una mentalità di rivendicazione sindacale.
Che forse è quella che però è appagante in questo momento.
Direi di no, perché non è capace di trattare. Nel senso che
questo
tratta da sindacalista,
sì, ma io non sono sicuro di questo.
Tratta da sindacalista, cioè, e poi detto tra noi, pur stimando la persona, però dico francamente, insomma, come politico, non come sindacalista, come politico lo vedo un po' rozzo, lo vedo da sgrossare, lo vedo unidirezionale. Sai, come posso dire,
avrà il tempo per
il tempo, cioè qui c'è tanta altra gente, per esempio, scusa, allora se dobbiamo andare a pescare negli amministratori locali, beh, allora già un emiliano si presenta meglio, se mi consenti. Mi sembra più duttile,
ma è un uomo
più...
troppo organico al PD per poter poi trattare
Bonaccini non sfonda, già, Bonaccini non è una
parlavo di Emiliano,
ma Emiliano c'è troppi problemi.
Stavo per fare una battuta, Bonaccini è Emiliano.
Richiamate in servizio il buon Bersani, che vedevo di
non avrei dubbi, lui
non però non,
non avrei dubbi,
ma,
sì,
non lo votano i 5 Stelle Bersani.
Sì, ma il problema è che su, parliamoci chiaro, in politica sì, io ho conosciuto uomini per tutte le stagioni, però insomma fino a un certo punto, poi le stagioni sono 4, si fermano, non, voglio dire, esaurite le 4 stagioni ognuno finisce il suo ciclo.
Sì, allora Franco, ora prima di leggere comunque le prime pagine dei giornali, perché io voglio dare contezza ai nostri ascoltatori oggi del fatto che non c'è, diciamo, a parte Bari che praticamente domina il con un titolo del Manifesto, Cinici e Bari, che è molto bello, devo dire la verità. Non c'è altro approfondimento degno di nota, però io quello che ti voglio dire è questo. Allora, siamo in un momento sostanzialmente di passaggio. Questo momento di passaggio, che ovviamente riflette di una situazione internazionale molto, molto pesante, una situazione in cui non c'è una leadership forte all'esterno e figurarsi all'interno, insomma, noi a sinistra abbiamo un problema che però riguarda anche i fondamentali, Giorgio. Che cos'è la sinistra oggi? Domandarsi anche queste cose non fa male.
Diceva pure Gaber, cos'è
esatto,
la sinistra?
Esatto, ma cos'è la destra e cos'è la sinistra? Io cos'è la destra lo so bene, adesso ho una fotografia abbastanza nitida. Che cos'è la sinistra in questo momento? Purtroppo è non solo sfocata, ma mi manca proprio l'obiettivo. Questo perché? Perché nel tempo ovviamente si sono sfilacciati alcuni fondamentali di quello che era il, diciamo, i caposaldi politici della sinistra, che però Landini in questo momento, e lo dico ben facendo delle critiche che sono più o meno le stesse tue alla persona, Landini in questo momento può riscoprire quello che è un valore fondamentale di questi tempi, che è quello del lavoro. Allora, in assenza totale di lavoro e di contratti di lavoro, eccetera, eccetera, tu stesso sei entrato dicendo, ricordatevi che un'altra delle notizie di oggi è Elkann che taglia lo stipendio a Mirafiori. Allora, se ed è questa la situazione generale, dove abbiamo sostanzialmente un PIL che cresce ma gli stipendi sono molto bassi, abbiamo un'occupazione molto alta ma è un'occupazione stracciona che non consente poi l'aumento effettivo e la solidificazione di questo PIL. Allora, andando avanti così, un uomo di sinistra che richiama ai valori del lavoro e ai valori fondamentali di quelli che sono i contratti di lavoro, i diritti, eccetera, eccetera, la sicurezza sul lavoro, secondo me può in questo momento trovare
questo,
un certo momento di appeal, no?
Sono quello che viene chiamato sinistra adesso che deve decidere da che parte andare,
certo.
Deve decidere che qual è il punto centrale. Della cosa.
Noi ci hanno rovinato perché... i 5 Stelle,
ma
Giorgio,
no,
perché hanno preso quelli che erano dei valori del centro-sinistra e ne hanno fatti stracci.
Ma solo perché esclusivamente... non li ha presi il PD?
Ma perché il PD non lo è mai stato di sinistra,
solo...
Giorgio?
Ho capito, dai, appunto, allora è questo. Allora, ricominciamo a definire la sinistra. Con qual è... dove andiamo a parare?
Sì.
Nei consigli d'amministrazione? O nelle privatizzazioni, oppure cerchiamo di preoccuparci della gente che sta lavorando.
Posso.
Questo è il fatto. Allora, ben venga un sindacalista che sa di lavoro, che rivendica delle cose, perché tanto a sto punto noi dobbiamo solamente rivendicare quegli spazi che ci sono stati chiusi.
Posso...
E non solo dalla destra, pure certo. dal PD e dai 5 Stelle.
Posso obiettare?
Prego,
obietti. Obietto. caro il mio bolscevico Lacustole, oh, secondo me la tua analisi è viziata da una visione di antica militanza, oh, di onesta, onesta e antica militanza, te ne do atto. Perché? Perché tu sei nostalgico. Io sono nato nostalgico, quindi
tu sei nostalgico di
per definizione, esatto. Per definizione il primo vagito io l'ho emesso e già c'era la nostalgia nell'aria. E dico, tu sei nostalgico di un partito strutturato, selezionato, oserei dire, non dico militarizzato ma quasi, con proprie regole e una vita che oserei dire era quella di uno Stato nello Stato. Scusa se...
Ma è vero, parlo. Era esattamente questo.
Aspetta, qui arrivo. Vanno rovinato i 5 Stelle. Non è vero, i 5 Stelle hanno raccolto quell'umore, quegli strati bassi umorali della società che in Francia si chiamavano la Jacquerie, cioè il protestante, non protestante sì, in senso religioso.
Era quello che hanno fatto i radicali negli anni, a fine anni 70.
Ma i radicali già erano una protesta d'élite, erano una protesta un po' settoriale, di nicchia, tant'è vero che se tu ti ricordi il partito era federale, c'erano gli omosessuali, c'erano le femministe, sì, c'era quello. Cioè era un mondo alternativo, minoritario, volutamente minoritario, che aveva trovato una rappresentanza. Qui il discorso è diverso, cioè sono due mondi inconciliabili, non li può federare un Landini, non li può unire un Landini. Cioè qui stiamo parlando di due universi. Cioè la verità è questa, cioè chi vota 5 Stelle è quello che aspetta il sussidio dello Stato, chi votava non PD oggi, ma chi votava Partito Comunista ieri o tutto quanto, era quello che voleva il lavoro e lo voleva tutelato e lo voleva col contratto come Cristo comanda.
Ma è anche adesso però,
Ma non è vero, perché non ha la possibilità. Stiamo al famoso sì, Landini va a contrattare e le briciole, perché poi la risposta è bambole, non c'è una lira. Non è più come una volta, non stiamo nel 69.
Ma guarda, la lira c'è, il problema è che non va in tasca delle persone sbagliate. Cioè quando tu, la Meloni dice bisogna, cioè, la Meloni tutela le imprese come tutti i governi tutelano, allora, le imprese non tutelano i lavoratori.
Non voglio spezzare una lancia a favore della Meloni, perché come dice giustamente Franco Gardini, che è da te più volte ammirato, e dico come dice Franco Gardini, in un cimitero di un paesino dell'Italia centrale c'è qua delle ossa che si rivoltano nella tomba, insomma, e ci siamo capiti, insomma, l'allusione qual è, ecco, cioè perché questa è filo liberista, giammai, quando mai, filo atlantica, filo americana, quindi con l'American way of life, eccetera, per carità di Dio, quindi quelle povere ossa da voglia stanno a fare certi giri che Dio lo sa. L'elemento nostalgico, dico, ma il discorso è questo, cioè non voglio difendere la Giorgia, però storicamente, e non sto parlando né di fascismo né di comunismo, in tutti i paesi generalmente occidentali, democratici, eccetera, quando va al potere la destra crea la ricchezza, la sinistra, quando arriva la sinistra, la distribuisce. Cioè, se qui non c'è...
Il punto è proprio questo.
Ma prima bisogna crearla, mo non voglio...
Sì, certo, però poi...
Cioè, non è che tu automaticamente dici, oggi ho creato la ricchezza, stasera distribuisco.
Sì, però io non torna a questo discorso.
Non ci siamo, perché, torno a dire, manca l'obiettivo di quello che dovrebbe essere il campo della sinistra. Allora... ricominciamo da zero, quello che ti dicevo ieri, bicicletta e pedalare.
Sì, certo.
Allora, per adesso lo stanno facendo solamente, per fortuna poi lo stanno facendo le nuove generazioni,
sì,
perché le proteste che stanno nelle università e nelle cose sono esattamente il desiderio di conquistare gli spazi che sono negati. Sono il desiderio di cambiare delle leggi che, per esempio, consentono di trasformare tutti gli appartamenti delle città in una specie di albergo, per cui nessuno abita più, le città si sono svuotate dei cittadini. Perché ci stanno solo gli ospiti che passano tre giorni.
Sono discorsi lunghi.
Sono discorsi lunghi, ma se noi facciamo, la sinistra deve vedere cose in prospettiva. Se noi ricominciamo a che se mangiamo oggi a pranzo e stasera a cena, capito? Sì. Non è così.
Sì, allora, ma la gente, scusa se poi lascio la parola a Elena. Il problema però è una specie di contraddizione in termini, la nostra, quella di ambedue. Oh, perché la verità, tu dici di guardare le cose in prospettiva, io dico creare la ricchezza, tu mi dici
distribuire la ricchezza,
eccetera. Sì, però il problema è questo, che la gente alla fine del mese non ci arriva adesso.
È quello che ti sto dicendo.
Vabbè, ma
è quello che ti sto dicendo.
Guardare le cose in prospettiva.
Che va ridistribuita subito, no quando cambia il governo.
Ma qui non c'è proprio possibilità che si arrivi a questo, Giorgio, perché proprio la questione economica lo spiegava banalmente.
È anche una questione europea, scusa.
Esatto, la spiegava anche banalmente una studentessa di economia qualche giorno fa in televisione, che la società è proprio basata su un popolo che soffre e quattro persone che comandano e hanno il massimo della ricchezza. Quindi che ci sia una redistribuzione di questa ricchezza, laddove questa ricchezza poi ci possa anche essere, non è dato. Comunque non è dato mai. Il problema è fondamentale per ricostituire lo zoccolo duro della sinistra è ritrovare, come dire, non degli slogan ma dei fondamentali. Uno di questi fondamentali è il lavoro, perché il lavoro, anche se non parte come un lavoro ricco, ma è comunque un qualcosa che ti consente di avere una prospettiva.
Però qui si torna a Landini.
Io l'unico elemento, diciamo, di snodo che intravedo è appunto quello del lavoro, perché altri snodi a sinistra, perché quello ambientale abbiamo visto che è una pallottola spuntata, men che meno se poi andrà Trump alla Casa Bianca, abbiamo finito i giochi. Ieri sera parlavano in televisione dell'India come del paese emergente, ancora emergente, da una vita emergente a livello mondiale sotto tutti gli aspetti, poi però dicevano su discorso ambientale meglio non toccarli, perché arrivi a Nuova Delhi e c'hai proprio cioè non sanno che cosa
poi
vuol
un po'
dire.
Come in Cina, esci dalle grandi megalopoli e trovi veramente la preistoria.
Quindi questo
hanno anche un altro problema in India adesso. Quella che veniva considerata la democrazia più grande del mondo,
Modi non...
e adesso con Modi. Si chiama, stanno facendo dei passi indietro abbastanza considerevoli.
Però il politeista mi è simpatico.
Vabbè, comunque detto tra di noi, insomma, siamo davanti a un cambiamento mondiale, epocale, di cui onestamente che sia protagonista solo il centrodestra in Italia a me dà anche un po' fastidio, non essendoci però delle prospettive a sinistra in questo momento che ci danno degli sbocchi. E appunto noi continuiamo, per tornare a bomba quello che era l'inizio della nostra trasmissione, al derby Schlein Conte, che non è il derby Meloni Schlein come qualcuno aveva immaginato prima, e ci troviamo almeno io e Giorgio senza punti di riferimento, perché poi vedremo a queste europee chi andrà a votare quanto sarà alto l'astensionismo, perché io penso che sarà molto alto.
Comunque per il momento è che non c'è nessun derby, perché la Meloni, se non avesse
la Meloni il derby ce l'ha con Salvini,
adesso andiamo a vedere anche
esatto, dico, se non avesse Conte Schlein davanti li dovrebbe inventare, perché
sì.
È una benedizione del
è vero,
due così li inventano,
quando gli ricapita, come si dice a Roma.
Lei è il contrario,
approfittare
con dei nemici così non ha bisogno degli amici, lei.
No,
è il contrario,
può far fuori anche Salvini, giustamente Elena.
Allora vado a leggere le pagine dei giornali, perché sostanzialmente ci portano all'altro tema di oggi, anche se non abbiamo assolutamente approfondito del tutto questo precedente, perché poi è impossibile, è un vaso senza fondo. E allora, Russia scintille alla Camera, e qui parliamo ovviamente del dibattito che c'è stato sul prossimo Consiglio Europeo. Bari, colpo di mano secondo Repubblica, Torino, università senza pace, anche questo sarà sarà uno dei temi che affronteremo a breve. Il Libero, a volte farneticano, deliri di onnipotenza a sinistra, il comune di Bari rischia lo scioglimento per mafia, Dem in rivolta, è roba loro, non si può. Il Giornale, il caso Bari ora spaventa la sinistra. E ancora il Domani, la destra e la congiura pugliese, attacco al PD per vincere col trucco, Bari Connection dice il Tempo, ma intanto la Bari Dem in odore di mafia, i compagni perdono la testa, Bari mafiosa è boomerang, perché cinisce Bari, come dice il Manifesto, è in realtà quello che andremo a vedere, perché cosa sta succedendo a De Caro. Giustizia orologeria su De Caro, ora a usarla è il centrodestra. Perché? Perché effettivamente la mia lettura, almeno è quella, ovviamente quella di Franco non sarà così, ma quella di Giorgio ovviamente rispecchierà la mia. Cosa è successo ieri? Lo raccontiamo perché è facciamo un rapido riassunto, ma solo ed esclusivamente a beneficio di chi non conosce la questione. È successo che un'apposita commissione del Ministero dell'Interno ha pensato bene di fare un carotaggio all'interno della giunta comunale di Bari per scoprire che c'è una persona che si è fatta candidare prima da una parte e poi da quell'altra, insomma una che ha cambiato casacca, e per questo ci sarebbero delle infiltrazioni mafiose. Questo avrebbe portato Piantedosi a chiedere un'ispezione per poi
scavalcare la magistratura.
Esatto, scavalcando la magistratura, anche questo è un'altra questione. Il PD denuncia dopo gli arresti una riunione tra Piantedosi e deputati pugliesi della maggioranza, rivendica la replica del Viminale. Il governo ha sciolto 15 comuni, di cui 4 di centrodestra e 3 di centrosinistra. Che cavolo vuol dire? Un fulmine in piena campagna elettorale, questo è l'annuncio del Viminale di una commissione prefettizia al lavoro sul comune di Bari. Il giorno dopo il sindaco Antonio De Caro, che a caldo aveva usato parole di fuoco, una dichiarazione di guerra alla città, convoca una conferenza stampa per dire che si sente tradito dal governo. I toni sono forti, un lungo applauso accoglie il suo sfogo, lui elenca le minacce ricevute negli anni e si commuove, piange. La decisione pendeva dopo un blitz della procura e De Caro lo sapeva bene. A me, dice, ha inquietato vedere parlamentari di centrodestra, un viceministro e un vicepresidente della commissione antimafia andare al ministero dopo gli arresti e dopo che la procura diceva che era un caso isolato e che il comune aveva sempre seguito la strada del contrasto alla criminalità organizzata, loro che hanno fatto? Hanno comunque deciso di intervenire. Si riferisce all'incontro del 27 febbraio scorso, a 24 ore dagli arresti, tra il ministro Matteo Piantedosi, deputati pugliesi della maggioranza, e il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, te lo raccomando, e il vicepresidente della commissione antimafia Mauro Dattis, entrambi di Forza Italia, nonché il sottosegretario Gemmato e il senatore Filippo Melchiorre. Secondo De Caro, insomma, per avviare la macchina prefettizia che potrebbe arrivare allo scioglimento per mafia del comune di Bari e che comunque monopolizzerà la scena fino alle elezioni di giugno, ci sono state chiare pressioni politiche. Allora, la mia lettura di quello che è avvenuto è la seguente. Hanno preso il pretesto di un arresto e comunque di una questione totalmente marginale rispetto a quella che è, diciamo, la stessa magistratura lo ha detto, rispetto a quella che è l'azione amministrativa di De Caro e quindi la politica fatta dal comune, l'amministrazione fatta dal comune per sciogliere un comune importante come Bari, mandare un commissario e poi arrivare ad elezioni che potessero scalzare un uomo forte della sinistra come appunto il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI. Questa è la mia lettura, ditemi la vostra.
Ma io mi astengo perché secondo me io voglio fare una lettura un pochino più ampia della vostra, che ovviamente Vi faccio un elogio, perché per me non è un elogio, però la vostra è una lettura partigiana, se mi consentite.
Beh, allora dimmi però dov'è il motivo del contendere, cioè la magistratura dice che non c'è niente e quelli però dicono che c'è.
Voglio fare un altro discorso, Elena. Può darsi che tu abbia ragione, quindi non escludo nulla, però voglio dire, tu devi sapere, scusa se parlo, mi autocito in un certo senso, parlo della mia vita, tu devi
ormai
sapere...
siamo al plurale maiestatis.
No, siamo al singolare humilis, non ti preoccupare. Tu devi sapere che io sono un manettaro pentito, sono un forcaiolo...
a riposo,
ma nemmeno a riposo, proprio oserei dire che ripudia il suo passato di feroce giustiziere, dai tempi di Mani Pulite, che avevo equivocato, pensavo che i ladri finissero in galera, non avevo capito che era un'operazione organizzata dalla CIA per abbattere un regime. Pazienza, qualche volta uno può sbagliare. Da quell'epoca stiamo assistendo alla cosiddetta giustizia orologeria. Allora, se incriminano l'avversario politico, hanno fatto bene, sto ladro, sto disgraziato, così via. Se incriminano quello vicino a te,
tutti garantiti.
Giustizia orologeria, disgraziati, così via. Quindi io non sto, cerca di capire, non sto dando un giudizio, mi astengo proprio nella maniera più assoluta.
Per me però è smaccatamente una cosa fuori
no,
luogo.
No, perché?
Perché ci sono un sacco di soldi di fondi europei da spendere.
Sì, ma scusa,
allora, lui è molto
lui nessuno ha accusato De Caro come persona, mi sembra. Cioè, si è parlato di infiltrazioni mafiose.
Ma lui non si può... Allora, no,
però, si parla di scioglimento del Consiglio Comunale.
Lì si parla di commissario... lasciando fuori De Caro, che è al secondo mandato, non c'è il terzo mandato, quindi dovrebbe comunque far posto a qualcun altro, quindi non gli fanno finire il mandato, che sarebbe quello che gli consentirebbe di spendere i soldi del PNR eccetera eccetera, che lui ha accumulato e li potrebbe spendere per Bari, e invece loro vogliono spenderli loro. È molto semplice.
Mi sembra quasi
rozza, come è rozza la destra, d'altra
ma
parte.
Non esageriamo.
C'è anche un'altra
chiave di lettura, che è lo sminuire lo strumento dello scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose.
Stiamo
parlando di una sciocchezza rispetto a quello che abbiamo visto e sentito per sciogliere i consigli comunali. Cioè lì c'era veramente gente dei clan dentro il consiglio comunale di Nettuno, per esempio. Tanto per
Giorgio, bravi, scusate, qui mi sembra che la cosa dilaghi. Cioè la presenza della malavita organizzata.
Ma nessuno gli è venuto in mente di sciogliere Latina o Nettuno? Invece gli
parli con uno, io sono nostalgico del prefetto Mori, che faceva ammazzare, assediava con la sete, rompeva gli acquedotti ai paesi che ospitavano i mafiosi, e poi li faceva ammazzare attestate contro il muro. Giorgio conosce perfettamente la questione. Parli con uno, in questo ritorno manettaro. Come si dice, forcaiolo e così via, però fai così, ecco perché poi alla fine diciamo le maglie del sistema sono larghe, le leggi sono inadeguate, questo è, lascia perdere destra e sinistra. Anche perché se tu prendi, lasciamo perdere che la 'Ndrangheta oramai ha infiltrato pure Casale Monferrato.
Ma
quindi,
pure la Germania.
La Germania t'ho fatti loro,
la
gli
Germania
sta bene.
Del
ma...
sud,
la Germania così imparano a fare le copertine con gli spaghetti e i pistole. Vecchia cosa. Così. La legge del contrappasso.
Adesso ci stanno anche i Würstel con le pistole.
La questione è questa, se tu lo dicevo, pure Casale Monferrato e Spilimbergo, però da Roma in giù, come dici tu, dalla provincia di Latina fino a Pizzo Calabro e tutto, così via, tutto. È qualcosa, cioè, incredibile, cioè fare il sindaco onesto è una delle cose più rischiose, no, che esistano. Ma come fanno?
Sono degli eroi assoluti.
Ma io conosco, guarda, allora ti dico, esperienza personale. Tu sai che io ho molti amici, diciamo, nella, non diciamo agropontino, diciamo nella parte, diciamo, meridionale.
La terra del lavoro.
La terra di lavoro, bravissima.
La terra di lavoro. Terra,
bravissimo, bravissimo. Terra di lavoro. Bene, io ho avuto un amico, democristiano, persona, adesso è morto.
Integerrima.
Integerrima, era un ingegnere e tutto quanto. Discreto, riservato, eccetera. Siccome era una persona per bene, lo eleggono sindaco. Dopo 3 mesi si dimette.
Credo.
Allora gli faccio, dico Ciccio, si chiamava Ciccio Francesco, no? Dico Ciccio, dico, ma perché te sei dimesso? Dico, scusa, non ti piaceva fare il sindaco? Mi fa, ho avuto paura, mi hanno minacciato.
Questo, cioè, è umano,
capisci? Questo è normale.
Vabbè, ma allora, dico, se stiamo a sto livello, la gente per bene scappa. Datemi voi una risposta. Io una risposta ce l'avrei, però poi mi dite che sono reazionario, sì, che invoco la dittatura, lo stato di cosa, come si chiama? Quando i militari creano lo stato, come si chiama,
di emergenza
di cose, tutto quanto, che voglio la gente dentro gli stadi, che non, però non si risolve, cioè o andiamo verso una decadenza senza fine, noi stiamo rotolando verso una decadenza senza fine, dove non c'è più l'imperio della legge, dove non c'è, ma una delle cose, scusate se me la prendo con la destra adesso, ma una delle cose, una delle bandiere della destra deve essere la sicurezza,
sì,
la sicurezza, la sicurezza, termini, la, bravissimo, la sicurezza, la sicurezza che è soprattutto per il povero, per il disagiato, perché il ricco c'ha scorta, ricco vive nella villa con le guardie fuori, eccetera. Il ricco ha privatizzato la sicurezza.
Certo.
Oh, certo. Il povero vive con quella della collettività, della società, e se tu gliela levi, campa male, non esce di casa.
Certo.
E quindi, come dici giustamente tu, ma sto governo, abbiate pazienza, ma questa che... è a costo zero.
Certo.
Fa intervenire l'esercito, ma bonifica la stazione di Milano, la Tiburtina, la stazione Termini, cosa? Sono diventate delle casbe dove non si può vivere.
Per la prima volta in vita mia, andando a Termini alle 3 del pomeriggio...
Hai avuto paura?
No, mi sono preoccupato però. Perché gente che mi guardava
alle 3 del pomeriggio,
alle 3 del pomeriggio, sì, di un sabato, ero andato a prendere, non so, mia sorella che alla stazione, mi sono guardato intorno, ho detto sbrighiamoci ad andare perché
non si sa mai.
Che sentite, io che ho fatto parecchi servizi quando stavo al Giornale d'Italia, sì, facevo l'inviato in Calabria, ma una cosa allucinante, voi non potete capire, altro che infiltrazioni. Vi posso dire che...
È il comando, è lo Stato.
Lì, voi non potete capire che supporti insospettabili ha l'Andrangheta.
Certo.
Cioè, ma presidi, ufficiali dei carabinieri...
Tutto.
Cioè, è incredibile. E ti dico una cosa, ci stanno paesi, cominciando da Platì, dove le forze dell'ordine vanno con l'elicottero. Cioè... per arrivare al centro del paese scendono con l'elicottero, quindi
insomma, mia,
cioè, voi di fronte a una realtà del genere mi state a pensare, avranno una manovra politica, vabbè, ma qui il problema va affrontato in un'altra
comunque
maniera.
Vi
scusate,
invito a guardare un canale su YouTube di tale Simone Cicalone, che è un armadio a quattro ante romano, borgataro, eccetera eccetera, che va in giro per le zone di Roma, quelle nevralgiche, insieme a un suo amico che è il campione del mondo del kickboxing, insieme a altri 3 o 4 delle compagni di palestra, e vanno in giro a vedere quello che succede fra Santa Maria Maggiore in tutte le zone. Poi l'hanno fatto alle Cascine a Firenze, l'hanno fatto a Milano, eccetera eccetera. Sono video veramente inquietanti, e stanno lì alla vista di tutti quanti, perché insomma...
Bene,
questo si chiama squadrismo.
No, vabbè, mica vanno a fa botte loro, loro vanno così a filmare e parlare con sta gente, a provare a parlare con questa gente. Non è che vanno lì e ripuliscono le strade, eh? Loro se ne guardano bene, loro sono veramente olimpici in tal senso.
Comunque io adesso vi, come dire, vi riporto un po' in quello che è l'ambito delle notizie di oggi, perché l'ultima notizia che ormai ci tocca, perché ultima, perché siamo arrivati a un quarto d'ora dalla fine della trasmissione parlando anche di altro, è un altro tipo di derby, perché oggi è la giornata dei derby, lo abbiamo voluto dire sin dall'inizio. Abbiamo parlato del derby Schlein Conte, abbiamo parlato dell'altro derby che ovviamente insiste sul discorso del sindaco di Bari e che riguarda sempre destra e sinistra, ma c'è un derby che è tutto in casa di centrodestra e riguarda la Lega. Ieri abbiamo visto la Meloni in, come dire, in grande affettuosità con Salvini alla Camera, ed era un segnale che si voleva dare di unità del centrodestra, soprattutto dei leader della maggioranza che governano questo paese. Peccato che fosse tutto finto, perché poi Salvini dopo 12 minuti se n'è andato e ha fatto altro. E quello che si sa è che intanto, mentre appunto Salvini è in grandi difficoltà, tant'è che ci sarà un consiglio federale della Lega convocato di tutta fretta prima di quello che sarà il vertice della destra a Roma, della destra europea a Roma, dove la Lega la dovrebbe fare comunque da padrone essendo l'ospite. Perché che cosa sta succedendo? Salvini è in un momento di difficoltà e già la Meloni si sostiene, parla con Fedriga, e avendo individuato in Fedriga il successore di Salvini. Tra di loro c'è un rapporto ormai considerato molto stretto, mentre quello con Salvini sarebbe logoro, e insomma dopo le elezioni europee già si pensa a un Salvini che lascia comunque la scena della Lega e quindi conseguentemente dovrebbe anche lasciare la scena politica. Ieri però ci siamo interrogati, mentre in tua assenza Franco, con Giorgio, su quello che potrebbe essere un eventuale, anzi un necessario rimpasto di governo post elezioni europee, se davvero succederà quello che ho appena detto. Tu che ne pensi di questa possibilità, e soprattutto come vedi il rapporto della Meloni con Fedriga, cioè che sta succedendo, ecco? Ma raccontacelo.
No, non è che lo racconto, perché in queste cose valgono molto le preferenze personali, le simpatie e le antipatie, sì, anche da noi algidi analisti. Io personalmente ovviamente preferisco Fedriga, cioè Fedriga mi sembra una persona che si presenta meglio, un amministratore capace e uno che sa fare politica. Cioè, non c'è dubbio. Tra parentesi, lo considero paradossalmente più adatto di Zaia.
Sì.
Zaia lo vedo in un certo senso bruciato, nel senso buono, cioè se non otterrà, mi sembra molto difficile, per non dire impossibile, il terzo mandato, penso che forse la cosa migliore sarebbe una candidatura alle europee o roba del genere, insomma, dico. Ma poi questo dipende da lui. Resta il fatto che come leader nazionale sembra strano, è un uomo dalle grandissime capacità sia organizzative sia amministrative, però onestamente come leader nazionale
locale,
sì, è molto legato al territorio. È legato al territorio anche Fedriga, perché nella Friuli, Venezia Giulia, Friuli, è molto stimato. Io conosco gente anche di sinistra che lo vota, quindi non è quello il problema, però insomma, vabbè, si spende meglio, diciamo.
Senti, ma il ritorno di Tosi invece come lo vedi?
No,
la ricomparsa di Tosi?
No, non
nazionale, io parlo in chiave veneta e spostare Zaia.
Sono manovrette, Tosi si è bruciato 2 o 3 volte, diciamo la verità, non è un cattivo personaggio, non è, però insomma è un po' un divago, un po'... Non lo vedo una figura di primo piano, ecco. Può giocare le sue carte a livello dei scacchiere veneto, ecco, chiamiamolo così, eccetera.
E non è neanche Zaia, poi.
Il problema però è un altro, nessuno ha pensato una cosa, scusate,
sì, sì.
Che noi stiamo dando stiamo vendendo la pelle dell'orso prima di averla ammazzato.
Certo, bisogna vedere che succede agli europei poi.
Può darsi pure che il Salvini qualche cosa recuperi, non molto, sia ben chiaro, ma un qualcosa che magari gli permetta di stare alla pari qualcosa sopra Forza Italia.
Infatti poi il vero derby è quello, Forza Italia.
Sì,
Lega.
Ma certo,
anche
ma
quello
certo,
è un altro derby.
Quello è un altro derby.
Ora bisogna vedere, e non lo sottovalutate per favore, l'elemento Vannacci. Perché l'elemento Vannacci, che sembra una stupidaggine, è quello che può far scattare quell'1-2% in più
che fa superare,
superare
certo.
la cosa. Ti dico francamente una cosa, svelo un piccolo segreto, ma tanto non
quello di Pulcinella,
non è di Pulcinella. Sputtano un amico che ieri mi ha confidato che è un dirigente di Fratelli d'Italia, fa parte dell'Assemblea Nazionale, sapete a chi mi riferisco, al mio amico Cozzaro Nero, che mi ha detto: se si presenta nella circoscrizione io voto Vannacci.
Ma pensa te.
Quindi voglio dire, state attenti, perché
ma sai, questa cosa del lago della bilancia che si sposta per la presenza di Vannacci è importante, perché
è plausibile, non è detto,
no, è plausibile.
State dando a Vannacci
però
troppo
ho capito, ma
non lo sottovalutate,
che la Lega ha un vantaggio su Forza Italia dello 0,2. Ora lo 0,2 in più Vannacci lo prende sicuro. Questo è il fatto.
Io non ho certezze in questo senso, ma io lo dico per un altro motivo, perché al nord Vannacci non lo vota nessuno. Cioè Vannacci può prendere voti in posti come
a Roma,
nel sud, eccetera, eccetera, ma in un posto dove la Lega ha delle radici molto forti, in Veneto Vannacci non prende un voto, in Friuli
non prende
un voto,
non sono sicuro
forse li prende a Milano da qualche parte.
Dipende in che circoscrizione.
Ma io devo dire la verità, più che altro io vedo un'altra possibilità all'orizzonte, su questa voglio interrogarvi, anche se manca poco, e purtroppo non credo riusciremo a parlare dell'ultimo tema di oggi che riguardava le tensioni all'università, ma su quello poi ci lasciamo, come dire, possibilità di un approfondimento successivo.
Continuano.
Sì, anche secondo me. Io quello che vedo è in realtà una possibilità di scissione post-elettorale nella Lega, perché Lega per Salvini Premier, al di là del derby con Forza Italia, di cui abbiamo detto, eccetera, eccetera, è comunque un simbolo ormai stropicciato, è un simbolo logoro. Quindi la Lega ha necessità di cambiare passo, e cambiare passo in un congresso dove Salvini viene messo da parte, viene fatto Fedriga. Io, conoscendo la Lega, non vedo questa possibilità così morbida di passaggio di consegne, vedo qualcosa invece di più esplosivo. E quando si dice che i territori stanno ribollendo e la Meloni parla con Fedriga, è perché già è salita sul carro, diciamo, del prossimo vincitore, ma soprattutto perché sa che Fedriga rappresenta i territori, rappresenta una Lega antica e comunque una Lega profondamente radicata, che invece Salvini non rappresenta più, essendo Salvini qualcosa che rappresenta ormai solo se stesso e quelli che sono il suo strettissimo entourage. Quindi la Lega per Salvini Premier è qualcosa che è ormai archiviato anche nella testa di chi è stato leghista della prima ora e non vede più Salvini come leader, e Vannacci fa parte di quella partita lì. Quindi non vedo questo salto, diciamo, effettivamente del 2%, anche se poi casomai lo rappresenteranno così dopo le elezioni europee, per far vedere non aver perso davanti a uno come Tajani, voglio dire, che insomma non è propriamente un
parlamentare.
Posso fare l'ultima chiosa?
Sì.
Sul discorso Vannacci, vedi, tu sei giovane rispetto a me, ma io ricordo il caso Cicciolina, cioè Cicciolina era la pornostar che nessuno doveva votare.
Ma guarda che c'ero anche io quando c'era Cicciolina.
Che provocazione, eccetera. La questione, un sacco di gente la votò. Perché? soprattutto gente di destra. Perché? Perché era lo sfregio al Parlamento, era il vaso da notte buttato da Keller su Montecitorio, se vi ricordate l'episodio. Il gusto dell'oltraggio al Parlamento. Io protesto, te manno la mignotta, scusate l'espressione, te manno il mignottone.
Scusate l'espressione, poi ci ha messo l'accrescitivo.
La famosa battuta di quelle, votiamo Cicciolina, che almeno è una che dà del suo invece di prenderlo. Insomma, ecco, c'erano state 10.000 battute incredibili e tutto quanto. Ma era quello, cioè chi vuole protestare trova qualsiasi appiglio. Figurati, hanno votato Cicciolina, figurati se non votano Vannacci. Ci stanno degli strati che mi meraviglia che voi, ecco, vedi, voi siete di sinistra organica, quindi non riuscite a intercettare questi umori, chiamiamoli oserei dire bestiali, se vi fa comodo la parola, ma insomma umorali.
Io diciamo che sono un frequentatore
di bordelli,
di luoghi, quello no. Però diciamo dei luoghi molto popolari, quindi questi sentori ce li ho, so benissimo quello che pensa la gente, perché ho frequentato campi di calcio, perché vado in certi bar anziché in altri più eleganti, vado in quelli dove c'è la gente proprio del luogo, chiamiamola così, e quindi mi accorgo quali sono le differenze fra ora e il passato, per esempio.
Vabbè, comunque Giorgio, è anche vero, ma non è una questione di elitarismo, Franco, è una questione di fare i conti con anche qui dei momenti di passaggio sociale che necessariamente non puoi non vedere, anche se, come dici te, noi siamo organici, ma non possiamo non vederli, insomma non siamo ciechi. Il problema fondamentale è che io vedo in questa questione della Lega anche una necessità di Giorgia Meloni di far fuori Salvini. Ecco perché dico che secondo me succederà qualcosa indipendentemente da Vannacci, da questo 2%.
Ma questo lo decidiamo, lo osserviamo dopo le elezioni, scusa.
Ma ti dico, però, come da osservatrice, ma come sei anche tu della politica, se ci sono dei passi che precedono, tanto ormai, voglio dire, alle elezioni europee siamo vicini, mancano 2 mesi, Giorgia Meloni è già salita sul carro del prossimo vincitore. E per questo, e per fare questa cosa qua, facendo questa cosa qua, di fatto si toglie dalle scatole uno come Salvini, che in questo momento non fa altro che mettere i bastoni tra le ruote.
Ma soprattutto consolida il suo potere da quella parte d'Italia.
Capito? Cioè, io la trovo una mossa che mi sembra quasi, voglio dire, quasi banale. Capito?
Scontata.
Esatto. Sì. Quindi una faccenda come questa, non stiamo a fare troppe analisi. Cioè, Salvini è, come dire, è dead man walking da questo punto di vista, cioè un uomo morto che cammina.
È vero.
Perché politicamente ormai la sua parabola sta arrivando al termine.
Ma Salvini più di 10 anni che fa il segretario della Lega.
Ma ti dico,
È tanto.
Ma neanche tanto. Bossi è arrivato a fare poi lo stesso Bossi lo ha in qualche maniera defenestrato a Salvini, dicendo che lui non è più rappresentativo di quello che era il partito da lui fondato, eccetera. Che comunque possono essere considerate parole di un vecchio stanco che non vede il futuro come qualcosa che gli ha usurpato il trono. Vale anche questo, ma vale soprattutto, a mio giudizio personale, Giorgia Meloni, che in questo momento, al di là di De Caro che vuole prendere tutto e vuole fare l'assopiglia tutto in tutti i comuni perché vuole tutte le poltrone, questa è l'idea generale, ma vuole soprattutto fare fuori quello che è il suo alleato, il suo nemico interno. Il suo nemico interno non è Tajani, lo diventerà poi casomai Tajani, ma in questo momento non lo è.
Ma Tajani se lo terrà sempre...
Sì, ma in questo momento non lo è, quindi se loro, cioè, queste elezioni europee, e poi diciamo chiudiamo con un piccolo passaggio su quello che è il problema universitario, anche perché ci mancano 2 minuti, queste elezioni europee serviranno proprio per consentire forse al governo Meloni, se la fa bene, se lo studia bene, di andare avanti fino alla fine della legislatura, ma senza Salvini, con qualcosa di diverso. secondo me ci sarà necessariamente un cambio all'interno della maggioranza, non può andare avanti così. Tu ce lo vedi altri 3 anni Salvini e la Meloni che vanno avanti in questa maniera, Franco?
Assolutamente
dai,
no, assolutamente
no. E andiamo, diciamocela tutta. Chiudiamo con un piccolo passaggio sulle università, perché voi avete visto che ieri ci sono stati dei sommovimenti, appunto, ci sono dei problemi con gli studenti non solo a Torino ma anche in altre città, a Pisa per esempio, gelo Università Israele, l'allarme del governo, antisemitismo dilagante, insomma, cioè, è successo che in alcune università è stato chiesto di rompere i rapporti che ci sono a livello più generale con l'Università israeliana. Perché appunto c'erano delle joint venture che mettevano le università nelle condizioni di passarsi appunto documenti, cose di questo genere, e gli studenti di Torino si sono messi di traverso dicendo che questi patti vanno disattesi. È ovviamente un qualcosa di tranchant che rappresenta il ribollire del mondo universitario in questo momento, ma che ha un suo fondamento, che adesso purtroppo sono le 11, non possiamo
approfondire,
però diciamo che questa è una cosa, una ribellione studentesca che ci accompagnerà ancora per parecchio su questo tema e su cui abbiamo intenzione appunto di fare degli approfondimenti. Ma intanto chiudiamo purtroppo questa trasmissione, che sarebbe potuta durare ancora a lungo, come si suol dire, perché avremmo avuto appunto questo tema di cui parlare, però intanto è finita anche questa settimana, almeno per noi, e ci avviamo verso il prossimo weekend, sperando che ovviamente ci regali anche qualche notizia in più. Ne avevamo anche oggi da raccontare, ma insomma le abbiamo, come dire, costruite anche noi queste sinapsi tra una notizia e l'altra, perché in realtà sono molto frastagliate. Io saluto gli ascoltatori di Oltrelago e do appuntamento, come sempre, se volete risentirci, al nostro sito www.oltrelago.it, e appuntamento quindi a martedì prossimo. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona fine settimana a tutti.